Buon pomeriggio a tutti. Come sappiamo, nessun evangelista ci descrive la risurrezione di Gesù. Tutti ci danno preziose indicazioni per come sperimentarlo vivo nella nostra vita. L'esperienza della risurrezione del Cristo non è stato un privilegio per pochi, ma una possibilità per tutti. Nel Vangelo di oggi, di questa terza domenica dopo Pasqua, siamo nel capitolo 24 del Vangelo appunto di Luca. Qui l'Evangelista vuole farci capire che il passaggio dall'incredulità alla fede avviene per gradi e non esiste apparizione o rivelazione che si imponga da sé. Quello che finora Luca ci ha raccontato è che gli apostoli e i discepoli ritengono un vaneggiamento il racconto delle donne e i due discepoli di Emmaus hanno bisogno di una lunga liturgia della parola e della frazione del pane e al loro resoconto non pare ci sia particolare adesione degli altri, e quando compare Gesù nel Vangelo di oggi la reazione dei discepoli è di sconvolgimento e paura. Gesù stesso li vede sconvolti e in preda al dubbio. Siamo dunque al termine dell'episodio di Emmaus, proprio di Luca. L'ideologia che abita il cuore dei discepoli di Emmaus impedisce a loro di riconoscere Gesù nel compagno di viaggio. Riconoscono che è un profeta, con un'accentuazione un po' nazionalistica lo chiamano Gesù Nazareno, ma credono ancora nei loro capi, dicono i sommi sacerdoti e i nostri capi, nonostante che questi lo abbiano tradito e giustiziato. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, speravano solo in un trionfo terreno, e né le ripetute predizioni di Gesù né gli indizi della sua risurrezione, specie la testimonianza delle donne, hanno ravvivato la loro speranza. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Questi due discepoli, quando tornano al cenacolo dagli altri, narrano ciò che è accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. C'è stato un riconoscimento importante nello spezzare il pane, lo sentono vivo, come quando ardeva loro il cuore in petto mentre conversava con loro lungo il cammino. E il testo continua con il Vangelo appunto che meditiamo oggi. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro. È una caratteristica di tutti i Vangeli della risurrezione: quando Gesù risuscitato appare, si mette sempre in mezzo, non si mette alla testa di un gruppo creando una gerarchia di persone, ma nel mezzo. E Gesù dice: pace a voi. Pace, shalom, vuol dire tutto quello che concorre alla pienezza, alla felicità delle persone. E Gesù può fare questo invito alla felicità perché lui è il responsabile di questa felicità. Ma i discepoli pensano che sia un fantasma. Continua Luca, sconvolti e pieni di paura, letteralmente atterriti e divenuti impauriti, credevano di vedere un fantasma, letteralmente sarebbe uno spirito. La traduzione fantasma non rende bene in greco, il greco che dice appunto spirito, pneuma, cioè non pensano che sia una persona reale, ma un qualcosa di questa persona, un'anima, uno spirito, perché non pensano alla possibilità che la persona possa passare attraverso la morte e rimanere integra. Gesù non è uno spirito, Gesù è in carne e ossa, come l'Evangelista ci sta dicendo. La sua condizione divina non annulla la fisicità, ma la dilata e la trasfigura. E continua Luca. Ma egli disse loro: perché siete turbati e perché sorgono dubbi, cioè salgono ragionamenti nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Letteralmente sarebbe: perché questo sono io. Toccatemi e guardate, un fantasma, cioè uno spirito, non ha carne e ossa come vedete che io ho. Il primo senso coinvolto è la vista, ma inganna perché vedono solo loro come noi, vediamo solo le nostre paure. Ma adesso questo uomo parla e dice: toccatemi. L'occhio appunto vede solo le paure, è solo attraverso l'udito che capisci una persona. Gesù non dice guardami negli occhi, in faccia, ma di passare dal suo passaggio, dalle mani e dai chiodi. Devi fare cioè il suo cammino. Carne e ossa non è fantasia o proiezione. La prima eresia della Chiesa è il docetismo, ciò che appare, ciò che sembra. Pensiamo che è Dio e poi gli appiccichiamo sopra l'umanità. No. Attenti quindi al docetismo, si adora la divinità che ci inventiamo noi e non il suo corpo e il suo sangue. Il Vangelo è il suo corpo e il suo sangue. L'umanità di Cristo non è un travestimento provvisorio. E dice Gesù: toccatemi e guardate, è un corpo da tastare. E questo è detto con un verbo abbastanza raro che compare qui al capitolo 17 degli Atti, che indica l'andare a tastoni come un cieco. E poi continua: ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito, egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Avete da mangiare, qui entra il gusto. Prima non credevano per la paura e qui non credono per la gioia, ma non va mai bene. Essi gli diedero pesce arrostito, come in Giovanni, capitolo 21. Luca insiste sulla corporeità per garantire la realtà dell'avvenimento. Luca scrive per le comunità di origine ellenica, di origine greca, dove era molto difficile far passare la sconvolgente notizia della risurrezione, se no continuando a insistere sulla fisicità di Gesù risorto. Quindi non è tanto per descrivere la condizione del risorto, ma per offrire una prova immediata e convincente dell'avvenimento. Gesù è risorto, è vivo, quanto lo era in precedenza, per questo può sedere a tavola e mangiare con loro. Le dimostrazioni, per così dire, sono forse banali, ma il loro significato è chiaro. L'impressione che Luca voglia attribuire a Gesù risorto un corpo materiale bisognoso di alimentazione svanisce, perché assegna contemporaneamente al medesimo corpo la capacità di apparire improvvisamente e di elevarsi in alto verso il cielo, come nell'Assunzione. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. Gesù cerca di far comprendere che in lui si realizza il progetto del Creatore, quel progetto che è stato trasmesso attraverso la legge di Mosè e portato avanti dai profeti e cantato nei salmi. La parola di Dio va letta con lo stesso spirito per cui è stata scritta, cioè come manifestazione dell'amore di Dio per l'uomo. Il verbo chiave proprio di questo brano è aprire, letteralmente sarebbe spaccare la testa, che ricorre 3 volte in questo capitolo. Si aprono gli occhi per riconoscere, le scritture per comprenderle e infine si apre la mente. L'apertura delle scritture rimanda a un termine ebraico che indica l'avvio di un midrash omiletico, ma questo verbo compare anche in Marco, il capitolo 7, associato alla guarigione del sordomuto. Queste le mie parole che dissi a voi, è il centro. Gesù ricorda le parole dette prima, bisogna che si compia. Ciò che Gesù fa capire non è la risurrezione, ma la croce. Qui spalanca il cranio dei discepoli, gli spacca la testa. Il Cristo risorto spiega la passione, la sua passione per l'uomo. Il centro per capire il vivente è la croce. Finché non scopri la croce come amore, come il segno massimo del suo amore, non puoi credere nel vivente. La croce è la rivelazione di Dio come amore assoluto, e se non entri in questo amore vedi solo le tue paure. La croce la comprendi dalle scritture. Noi il male lo facciamo per paura, attraverso la pace agisce Dio. La delusione fa fuggire, vedi Emmaus, la gioia fa ritornare. Dunque siamo in un momento di rivelazione piena e di rigenerazione integrale dell'uomo attraverso la comprensione delle scritture, indicate secondo il canone tradizionale ebraico, cioè legge di Mosè, profeti e salmi, ovvero Torah e Bin Ketubin. La conclusione di questo brano, importantissimo perché è il mandato che Gesù dà ai suoi discepoli e quindi a noi, che nel nome di questo Cristo risuscitato, cioè della perfetta realizzazione del progetto di Dio sull'umanità, saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Qui Luca, per conversione, in greco, normalmente si usano 2 termini, uno che significa il ritorno a Dio, quindi il ritorno al culto, al tempio, alla preghiera. Gli evangelisti evitano accuratamente questo termine, usando l'altro, che significa cambiamento di mentalità, che coincide con un cambio di comportamento nei confronti degli altri. Allora Gesù dice che nel nome del Cristo risorto sarà predicato un cambiamento, cioè orienta diversamente la tua vita. Se fino ad ora hai vissuto per te, ora vivi per gli altri. Questo ottiene il perdono, cioè il condono. E il termine peccati non indica le colpe abituali degli uomini, ma una direzione sbagliata della propria esistenza. Quando uno cambia vita, quando non pensa più a se stesso, ma orienta la propria vita per gli altri, il passato ingiusto, il passato peccatore è completamente cancellato. E questo deve essere annunciato a tutti i popoli pagani. Il termine adoperato da Luca per dire popoli è etne, da cui etnico. Indica i popoli pagani e c'è una sorpresa, dice tutti i popoli pagani cominciando da Gerusalemme, cioè la città santa, il luogo dove c'è il Tempio, è la terra più pagana, bisognosa di conversione, come a dire che sono i più religiosi quelli che per primi hanno bisogno di convertirsi. Un pensiero per oggi. Il Vangelo di oggi ci racconta che anche i discepoli, pur avendo visto e toccato Gesù, devono, come noi, riconoscerlo e credergli attraverso la memoria della sua parola e il suo banchetto. La parola e il pane sono la presenza costante del risorto nella sua Chiesa. Con la prima ci spiega la promessa di Dio e ci tocca scaldandoci il cuore. Con il secondo, cioè il banchetto eucaristico, ci apre gli occhi sulla sua realizzazione e si fa vedere nel dono di sé. Lasciamoci allora scaldare il cuore e facciamoci dono per gli altri. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.